quale sarà il ruolo dell'Italia in questa, diciamo, fornitura di armi ai curdi? Non si rischia di arrivare un po' tardi, perché il ministro Mogherini ha detto prima dovrà esserci un passaggio parlamentare. Questo potrebbe avvenire presumibilmente a fine agosto.
Partiamo intanto da quello che è già arrivato. Stanotte è arrivato a Erbil un primo volo di aiuti umanitari e stasera arriva il secondo di 6 voli umanitari. E quindi questo per ribadire che l'Italia innanzitutto sul fronte umanitario c'è, è stato il primo paese a essere politicamente lì, adesso c'è una sequenza di visite in corso e siamo tra i più esposti in termini su questo fronte. Per quanto riguarda il resto, noi dobbiamo assolutamente seguire delle procedure interne e internazionali, siamo attenti a non ripetere errori fatti in passato. Per quanto riguarda le forniture, noi abbiamo uno strumento che è il decreto missioni, abbiamo bisogno in questa circostanza di un passaggio parlamentare. Il passaggio parlamentare potrebbe anche avvenire, se uno vuole, a posteriori, quindi a fine agosto, però dato che gli americani con diverse procedure sono riuscite ad arrivare, diciamo, per tempo e hanno anche segnato alcuni successi che hanno permesso di ridurre il danno dell'avanzata di ISIL. Io credo che le nostre forniture, per quello che saranno, non arriveranno comunque tardi.
Lei è soddisfatto della risposta dell'Europa? Insomma, si comincia a capire quale sia il pericolo di quell'avanzata?
Ho soltanto il cuore gonfio per tutti quelli che hanno perso la vita a causa dei ritardi fino ad oggi. Oggi mi pare che la risposta dell'Europa ci cominci ad essere, ci sia una consapevolezza accresciuta finalmente. E ringrazio anche l'appello che il Santo Padre ha fatto, che è stata una bella sveglia per tutti, almeno per tutti quelli che dormivano, per capire qual è la minaccia esistenziale per 2 o 3 paesi che sono attraversati dal progetto del califfato di Abu Bakr al-Baghdadi. E al tempo stesso, senza questa pressione internazionale, non ci sarebbe stato il cambio, che è un cambio importante, con la designazione di un leader sciita al-Abadi, diverso dunque da Maliki. Quindi adesso tutto l'incoraggiamento va anche nei confronti di al-Abadi affinché riesca a formare in un paio di settimane un governo che dia una prospettiva politica anche a un Iraq unitario.
Temete, qualche riflesso negativo in Europa? Mi riferisco ad attacchi terroristici.
Questo è uno di quei pericoli che ovviamente sono sempre sotto la vigilanza dei diversi intelligence nazionali e per i quali è sbagliato sia, come dire, sollevare un allarme che non è motivato e potrebbe essere generalizzato, per cui ovunque uno vede un iracheno, sunnita o un islamista, un islamico che vive in Europa, lì potenzialmente c'è una cellula dormiente e chissà quale attentato in corso. È un errore. Dall'altra parte è chiaro che questo è un mondo aperto ed è un mondo aperto nel quale dall'11 settembre in poi sappiamo che se non teniamo sotto controllo dei centri di radicalismo islamista e jihadista, ovviamente c'è sempre il rischio di una metastasi che si diffonde sul territorio europeo.
Dunque, al momento non rischi particolari, da quello che capisco.
Niente che sia nel radar, dopodiché spero di non essere smentito dai fatti di cronaca, ma io credo che tanto più la risposta è europea, convinta e robusta, e tanto più noi siamo capaci invece di ributtare questo progetto del califfato e possibilmente anche di veramente disradicarlo dalla mappa geografica, perché noi ci avviciniamo al centenario degli accordi Sykes-Picot. Furono accordi imperfetti, nessuno dice il contrario, ma certo l'idea che il Medio Oriente, la mappa del Medio Oriente potesse venire riscritta da un'organizzazione che immagina di reinstaurare il califfato su 4 paesi, beh, questo mi sembrerebbe assolutamente fuori da ogni possibilità di accettazione.